Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Buongiorno a tutti e a tutte, benvenuti alla nuova puntata di Yesterday's Papers. Oggi parliamo ancora una volta di economia, di guerra. Sono ormai due elementi che necessariamente vanno intrecciandosi e intersecandosi sempre più violentemente. Partiamo dalle stime ultime dell'Eurostat, che come sapete è l'istituto che si occupa di fornire statistiche per l'area dell'euro e non solo. E come ci immaginavamo, ecco, i calcoli che vengono fatti sul 2023 sono tutto fuorché calcoli positivi e incoraggianti. Parlavamo del crollo potenziale in termini di recessione da parte della Germania, locomotiva una volta dell'intero continente, e così è stato, e abbiamo appunto confermata la tendenza di riduzione dello 0,3% del PIL per l'ultimo trimestre, quindi complessivamente un anno di recessione per la Germania. Ma gli altri paesi non vanno meglio, lo ribadiamo ancora una volta, la propaganda del governo italiano si è infranta contro un muro enorme, probabile, presumibile, che è quello dei dati, che rappresentano ancora una volta una crescita del tutto asfittica, se possiamo considerare crescita un più 0,7%, che dal nostro punto di vista, ma soprattutto dal punto di vista del sistema di capitale, è sostanzialmente un fallimento. Ma non è che l'Italia vada molto peggio di altri, a parte la Spagna, dove c'è stata una crescita che già comincia a essere più significativa anche dal punto di vista statistico, attestandosi attorno al 2,5%. Lo sapete, la scusa che viene ormai adoperata per qualsiasi defaillance o comunque performance non adeguata è: ma ci sta la guerra. Come se la guerra calasse dall'alto, come se la guerra non avesse a che fare con quello che invece è l'elemento strutturale, ossia la crisi, perché questi tassi di crescita cosiddetti, di accumulazione diremo più precisamente, sono ben lungi da essere vincolati o comunque conseguenza dell'attuale scenario bellico in evidente inasprimento, perché appunto ce l'abbiamo avanti almeno ormai da 25 anni se non di più, essendo frutto di una crisi di lungo periodo ormai, originatasi almeno negli anni 70, di cui la guerra, se volete, è l'esempio e il risultato più evidente. Questo può essere anche confermato da quello che vediamo invece in terra russa, che non si può negare essere completamente immersa, e non magari indirettamente, all'interno di uno scenario bellico. Sta combattendo contro l'Ucraino per interposta persona, sapete che sta combattendo contro la NATO, sanzioni, blocchi, embarghi, è stato fatto di tutto, ma il PIL 2024 della Russia presenta un più 2,6%, beh, molto strano diremo, se c'è questa relazione PIL basso e crescita bassa, dunque guerra, perché invece appunto qua la Russia reagisce in maniera molto diversa, sembrerebbe. Guardare agli utili bancari anche torna comodo, perché sembra aver realizzato il comparto interno del 2023 un bel più 36 miliardi, cioè profitti che sono cresciuti ben 16 volte rispetto al 2022. Complice anche l'aumento dei prestiti, nonostante i tassi di interesse molto più elevati dei nostri, ma anche complice probabilmente un costo degli immobili molto più sostenibile rispetto ai nostri, che è sempre un dato da tenere a mente, poiché i patrimoni e la ricchezza sono uno degli elementi più importanti per ragionare su come appunto viene distribuita e prodotta la ricchezza all'interno di un determinato paese in un determinato periodo storico. Quindi potremmo dire che, tornando ai nostri calcoli, che una ipotetica torta rimane sostanzialmente identica negli ultimi anni, non si è mossa un granché. Però succede che l'Istat nel 2023 vede che le buste paga dei lavoratori salariati dell'industria è aumentata solo del 3,2%, dei servizi ancora meno dell'1,4%, a fronte di una crescita dei prezzi medi del 6%, ma sappiamo bene che il basket di merci che normalmente noi acquistiamo in quanto lavoratori salariati è cresciuto un bel po' di più, soprattutto per quanto riguarda le merci alimentari. Dunque c'è stata una erosione enorme a favore di quei profitti che tutti fanno finta di essere stupiti nel vedere in enorme crescita. Addirittura hanno coniato questa parolaccia tipica proprio del marginalismo più reazionario, che è extra profitto. Non esiste un extra profitto, non esiste una soglia di profitto buono, è tutto profitto, punto e basta. Però da questo punto di vista c'è una buona notizia, dopo appunto questa carrellata così non troppo positiva, c'è che la direttiva europea, così chiamata sui salari minimi, ma è una cosa sbagliata in realtà la definizione, poiché la busta paga, quindi il salario diretto, è già indicato come soglia minima in 21 dei 27 stati dell'Unione Europea, diciamo, ha l'obiettivo proprio di non individuare una soglia minima della busta paga, quindi del salario diretto, bensì intelligentemente dal punto di vista di chi vi parla ha l'obiettivo di aumentare la copertura dei contratti collettivi nazionali, imponendo, questo dice la direttiva, che almeno il 70% dei lavoratori salariati abbia un contratto che passa attraverso la contrattazione collettiva nazionale, come del resto prevista dalla Costituzione. Ma noi sappiamo bene che la maggior parte del lavoro povero, ossia di coloro che fanno lavori con tassi di sfruttamento elevatissimi, appunto non provengono da contrattazioni collettive, bensì da cosiddetti contratti pirata, come già dicevo qualche minuto fa. E quindi quello che viene anche sostenuto all'interno del nostro ordinamento, dei nostri rappresentanti governativi, è che l'Italia potrebbe d'incanto finire in un enorme problema, poiché appunto sembrerebbe che la percentuale di lavoratori che percepisca dei salari diretti, quindi buste paga, frutto non di contrattazione collettiva ma addirittura di contratti individuali come previsto dalla legge, si parla addirittura di quasi 1000 tipologie contrattuali esistenti in Italia, ebbene sono tanti, appunto sono troppi, e quindi è presumibile che l'Europa faccia infrazione nei confronti dell'Italia proprio per la mancanza di adempimento e di rispetto di questa direttiva, e diremmo noi anche dell'applicazione della Costituzione italiana. Per cui sembrerebbe che invece i paesi, come dicevo prima, sono tanti, quasi tutti, dell'Unione Europea, 21 su 27, che hanno predisposto un salario minimo, chiamiamolo così per capirci, ma non si tratta di salario minimo, giacché il salario è composto da salario diretto, che è la busta paga, salario indiretto, che sono i servizi sociali cosiddetti, a salario indiretto, differito, che sarebbe la pensione, è un concetto sociale molto più ampio. Quindi, dunque, quando facciamo riferimento a salario minimo, intendiamo il minimo di busta paga oraria, calcolato in questa maniera. Ebbene, tutti i paesi che lo stanno applicando vedono una crescita notevole, soprattutto quelli dell'est Europa, in particolare Croazia più 20%, anche la stessa Ungheria, pensate, governato da quel fascista di Orbán, che raggiunge circa il 15%, fino alla Romania più 10%. Ma anche in Germania e Spagna ci sono state delle proposte di aumentare appunto questo minimo orario per le buste paga, più 3,4% in Germania, che è stato rifiutato dai sindacati, immaginate un po', perché inferiore all'inflazione, cosa che ovviamente in Italia siamo costretti solamente a subire. La Spagna invece ha visto crescere del più 5% la busta paga oraria media, a fronte di un'inflazione più bassa. Ma non ci illudiamo, perché come detto prima, il salario grandezza sociale è composta di tre elementi, per cui seppure possa aumentare la busta paga diretta, ecco, questo potrebbe essere compensato da meccanismi di riduzione di spesa sociale, e dunque lì dove ci sono aumenti anche di cosiddetti salari minimi e contemporaneamente una riduzione della spesa e quindi della disponibilità di sanità, scuola e tutte le altre voci che normalmente noi siamo costretti, insomma, ad adoperare per vivere durante la giornata o durante, diciamo, la nostra vita, ebbene dinanzi a questa semplice movimentazione il salario complessivo si vedrebbe, ecco, ridursi progressivamente, e aggiungo io addirittura il capitale potrebbe trovare conveniente aumentare un pochino la soglia della busta paga minima, riducendo, ecco, tramite lo Stato, la spesa pubblica in sanità e in scuola, perché ciò consentirebbe un intervento molto più profittevole dei privati all'interno dei comparti scuola e sanità, a fronte di un aumento minimo dei salari di busta paga, che tra l'altro verrebbe combinato solamente ad alcune categorie di lavoratori. Su questo bisogna effettuare una riflessione adeguata, perché appunto proporre un aumento del salario minimo tout court senza effettuare una riflessione di questo tipo potrebbe essere qualcosa di non adeguato e sicuramente mutilato di una parte importante del ragionamento. Ringrazio tutti e tutte per l'ascolto e do a tutti appuntamento alla prossima settimana.
Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.